tassi da parte della Banca Centrale Europea dà un po' di fiato a chi ha un mutuo a tasso variabile, ma suscita le perplessità di una parte della politica che avrebbe voluto di più e di una parte degli osservatori per la direzione poco chiara dei prossimi passi. Sulla via del piano strutturale di bilancio e della manovra, e quindi anche di quello che è successo a Francoforte ieri, il dibattito è ampiamente concentrato sull'economia. In Italia sugli aiuti alle famiglie si cercano risorse per aiutare chi ha due o più figli, servono tra i 5 e i 6 miliardi. Classicamente si fatica a trovarli. Il fronte estero. Gli Stati Uniti sarebbero vicini al via libera agli ucraini per usare i loro missili sul territorio russo. Putin minaccia, significherà che i paesi NATO sono in guerra con la Russia. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Basta pipponi.
Simone Spezia.
È venerdì, diciamolo.
Sì.
Eccolo che gli parte nembolo, eccolo.
Sì, questo Carmelo Lauricella l'ha messo perché son qua che sto cercando disperatamente dei fogli che mi ero stampato e ho perso. Ma come, Spezia, ancora stampi? E vabbè, so vecchio, va bene, so vecchio, sono vecchio. No, Carmelo, non è carattere 16, è carattere 18, va bene? Perché conduco in piedi, i fogli sono più in basso, sono alto e quindi, dato che sono miope per non tenere sempre gli occhiali, tengo i fogli più in basso.
Sai quanto costano a questo paese gli anelli inutili? 2 punti di PIL.
Vedi che poi parte l'embolo e ti aiuta perché ritrovi i fogli che stavi cercando. Di cui uno, peraltro, è di una pagina Wikipedia che vi suggerisco. Se cercate una pagina in inglese, Red Lines in... Russian Red Lines in Ukrainian Conflict, cioè le linee rosse messe dalla Russia nel conflitto ucraino. Scoprirete che ce ne sono, perché io so che partiranno tutti quanti adesso. Ah, adesso Putin verrà concesso agli ucraini di colpire in territorio russo, e adesso Putin sicuramente entrerà in guerra con la NATO, ci bombarderà con l'atomica, eccetera, eccetera. Sono esattamente... Alcune non sono state superate, ma le linee rosse messe dalla Russia dall'inizio del conflitto sono 1, 2, 3, 4. Boh, siamo nell'ordine delle 16-18 linee rosse, delle quali alcune ampiamente superate dall'Ucraina e dagli alleati, e finora grandi conseguenze non è che se ne siano viste. Va bene, di questo poi in parte torneremo a parlare sicuramente, anche se ne parliamo più o meno quotidianamente, no? Ci siano notizie straordinarie sul fronte ucraino, della sofferenza dell'Ucraina dal punto di vista militare, abbiamo parlato nelle scorse ore. Una delle notizie che più mi ha colpito ieri è una notizia di cronaca giudiziaria e ha a che fare con una serie di indagini, ne abbiamo parlato con voi in più di un'occasione, che vengono aperte dalla Procura di Milano nei confronti, o meglio, su una serie di progetti edilizi che riguardano la città. Come sapete, Milano ha avuto un grande sviluppo immobiliare negli ultimi anni e ci sono 40 dossier aperti da parte della Procura con indagini che hanno riguardato molti dirigenti del settore dell'urbanistica. Questo sta sostanzialmente bloccando quasi completamente lo sviluppo di una città, della città. Alla base di tutto questo c'è un'interpretazione di come sono state concesse le autorizzazioni, quindi un livello di incertezza giuridica che potrete ben immaginare quanto fa bene al business, che poi uno può anche decidere quella roba è illegale, però basta che un investitore, spesso estero, che viene in Italia sappia che quella cosa è illegale. La cosa più quasi sconvolge della giornata di ieri è che c'è un archistar di livello internazionale, ossia Stefano Boeri, che viene accusato di lottizzazione abusiva per il Bosco Navigli, che è una nuova struttura che deve nascere, una nuova serie di abitazioni. Cioè, come uno che negli anni 70 si costruisce la villetta in periferia a Catanzaro, Stefano Boeri. Io, poi può stare simpatico o non può stare simpatico, molti dicono di sinistra se lo merita, io so già perché vi conosco, perché so che già qualcuno scriverà, ma vi rendete conto? Cioè, questo è un architetto di fama internazionale, e a prescindere dal danno d'immagine che ne può ricevere, ma pensate l'impatto che ha a livello internazionale per chiunque voglia far partire un progetto immobiliare non solo a Milano ma in Italia. Cioè, quello è un posto dove uno che ha uno studio internazionale, che costruisce in tutto il pianeta, viene indagato per lottizzazione abusiva, cioè di fatto per un abuso edilizio. Non so che cosa dire. Sì, ha ragione l'ascoltatore, giusto una precisazione per quanto riguarda la questione dei missili dell'Ucraina. Sì, è corretto quello che è stato detto in GR24, nel senso che i missili sarebbero inglesi, nel senso che Starmer sarebbe pronto sostanzialmente a dare via libera per consentire agli ucraini di colpire il territorio russo, ovviamente obiettivi militari, ma su questo fronte ci sarebbe un accordo con gli Stati Uniti, nel senso che ci sarebbe, per così dire, un via libera per interposto Stato sostanzialmente. Ci sarebbe un accordo tra Biden e i britannici, con Biden che un po' sta tentennando, anche perché è ovviamente una fase delicata, se volete, anche dal punto di vista politico, e dice ok, intanto iniziate voi e poi semmai ci pensiamo noi. Questa sarebbe più o meno l'idea, e quindi ho semplificato all'estremo, e di questo chiedo scusa. I giornalisti non dovrebbero mai farlo, o dovrebbero farlo molto poco, ovviamente. Dunque, la giornata di ieri comprende, come dicevamo, questo taglio di tassi da parte della Banca Centrale Europea, 25 punti base per i mutui a tasso variabile, per chi è interessato e per chi ce l'ha. Naturalmente oggi c'è l'apertura del Sole 24 Ore che cita anche questo dato: per le rate mensili dei mutui ci saranno cali tra il 2 e il 3%, quindi evidentemente comunque interessante, ma al di là di questo c'è una riflessione aperta su come si stia muovendo la Banca Centrale Europea. Da una parte critiche ancora una volta il professor Donato Masciandaro nella sua rubrica sul Sole 24 Ore, dice guardate che qua il tema è la poca chiarezza che c'è sui passi successivi, cioè che cosa succederà d'ora in poi, che cosa si possono attendere gli investitori. Dall'altra ci sono critiche della politica, addirittura il quotidiano La Stampa apre con l'attacco del governo alla BCE, con Tajani e non mi ricordo chi altro, che dicono che è troppo poco sostanzialmente, che questo taglio di 25 punti base è troppo poco. Detto ciò, va chiarito abbastanza bene che l'obiettivo, come sempre, anche da mandato della Banca Centrale Europea, cioè potete lamentarvi quanto vi pare, potete dire che non vi piace, allora a quel punto andrebbe modificato il trattato, andrebbe modificato il regolamento che riguarda la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea si deve basare sul tasso di inflazione. Il tasso di inflazione deve essere vicino più o meno intorno al 2%. La BCE prevede un'inflazione piuttosto oscillante nei prossimi mesi, tanto che immagina che a gennaio o febbraio possa risalire e andare intorno al 3%, e su questa base si sta muovendo con una certa cautela. Questo lo spiega abbastanza bene, sempre sul Sole 24 Ore, Isabella Bufacchi. Quindi i dubbi, per carità, sono leciti, le perplessità sono aperte su quello che può fare veramente la Banca Centrale Europea: stimolare un po' di più la crescita, spingere un po' di più per la riduzione dell'inflazione, che però, lo ricordiamo, se si riduce l'inflazione è un bene per tutti, perché è una tassa che riguarda tutti e colpisce con maggior forza le classi più deboli. Questo dobbiamo ricordarcelo sempre, quelli che hanno meno soldi. E dall'altra parte tener presente questo. Teniamo aperta la riflessione su tutto ciò, mentre il dibattito economico è concentrato ancora una volta sugli aiuti alle famiglie. Ci torneremo alle 8.35, partendo dalla riflessione che abbiamo fatto ieri, una riflessione un po' più culturale, se volete, perché adesso si parla di soldi, ma in realtà i conti veri su tutto ciò non ci sono, li avremo successivamente. La riflessione più culturale è se veramente vale la pena sostenere le famiglie con più figli, se è questo che smuove qualcosa davvero dal punto di vista della natalità, oppure se è altro. E a questo dedicheremo anche una parte della rassegna stampa. È stata una giornata, quella di ieri, nella quale si è dato il via libera a una serie di nuove norme penali, un primo via libera dall'Aula della Camera, la norma sulle detenute madri. Qua si segnala che Forza Italia aveva espresso perplessità e poi comunque la norma è stata approvata. Rende facoltativo e non più obbligatorio il rinvio della pena per le donne in gravidanza e le madri con figli sotto un anno. Quindi il giudice potrà decidere se queste persone andranno in carcere con il figlio di meno di un anno o se incinte, oppure se la pena verrà rinviata. Nella versione precedente era obbligatorio rinviare la pena. Ancora è stato dato il via libera dalla Camera alla stretta sulla cannabis light all'indomani della decisione del TAR del Lazio contro un decreto ministeriale che la equiparava a delle sostanze psicotrope o stupefacenti, in sostanza. Vedremo su questo fronte che cosa succederà. Sempre dal lato della politica ci sono riflessioni aperte sull'eccessivo utilizzo del diritto penale da parte di questo esecutivo. Ci sono, anche su questo torneremo, direi, in rassegna stampa. E nella giornata di ieri, e qua mi autobacchetto un'altra volta perché l'avevo visto di taglio basso sul quotidiano La Verità, se non vado errato, ieri, diventa oggi l'apertura di Libero, e tutte le perplessità e direi anche la condanna per le parole utilizzate ancora una volta da una persona piuttosto incendiaria. Si tratta di Christian Raimo alla festa, se non vado errato, di Alleanza Verdi Sinistra contro il ministro Valditara. Come la morte, bisogna colpirlo come la morte nera, dice.
È vero che è lui il fronte del palco di quel mondo che c'è avverso, e che quindi vada colpita lì come si colpisce la morte nera in Star Wars. Chiaramente, come dire, c'è un impero, però c'è la morte nera, e siccome lui si pone come la morte nera, io penso che, come dire, non è difficile colpirlo, perché è tutto quello che dice è talmente palese, evidente, arrogante, cialtrone, lurido, che insomma è facile vederlo.
Mi paiono delle dichiarazioni francamente incredibili sul filo, se non proprio sull'istigazione alla violenza. Ha ragione chi in questo caso dice, e qualcuno lo dice, pensa se questo fosse stato di destra e avesse parlato di una persona di sinistra, sai, le accuse di essere fascista, no, di volere la violenza, eccetera, eccetera. Sì, decisamente. vorrei chiudere con un paio di audio di ieri da Piazza Pulita che mi hanno divertito abbastanza. E sono delle frasi che riguardano una persona, si chiama Fabio Tagliaferri, che è l'amministratore delegato di Ales. Cos'è Ales? È una società di proprietà del Ministero della Cultura che lavora in 54 tra parchi archeologici e luoghi da visitare, Reggia di Caserta, Uffizi, Colosseo, Pompei, quindi una grande società, ha 2500 dipendenti, sulla fruibilità al pubblico, cioè gestisce bigliettazione, guide, ma anche la conservazione in alcuni casi, nelle biblioteche, fa l'accoglienza, il riordino dei volumi, il compattamento. Il precedente amministratore delegato, che lo era dal 2016, si chiamava Mario De Simoni, era stato amministratore delegato dell'azienda speciale Palexpo di Roma, era stato nel mondo della cultura praticamente dall'inizio degli anni 90, anche nella gestione delle aziende, nella valorizzazione, nella ricerca del rapporto tra pubblico e privato. Il nuovo Fabio Tagliaferri è un a tre aziende area concessionaria auto con al massimo 10 dipendenti, ex assessore di Frosinone, scelto da Gennaro San Giuliano, e per esempio dice su Giorgia Meloni questo:
io ho il mito di Giorgia Meloni, cioè io non è che so, cioè per me è difficile essere, io non so assolutamente, proprio pendo dalle labbra, cioè io mi passo le giornate a vedere i video
sui social, quelli, sì, il diario di Giorgia, sì, le sue uscite a Palazzo Chigi.
Perché essendo uno che vuole imparare, cerca sempre qualcuno che mi può insegnare. A me Giorgia insegna.
E credo che non fosse ironico. E poi questa frase, allora, vabbè, sentiamo la questione. 2500 dipendenti versus i 10 circa che ha lui in azienda.
Fattura 100 milioni di euro, wow, e che ha oltre 2500 dipendenti, pertanto c'è bisogno di una figura manageriale.
Lei ha tutti questi dipendenti sotto di lei?
Ma non ci vogliono 3000 dipendenti per poter gestire un'azienda da 3000 dipendenti, è sufficiente avere un'azienda con dei dipendenti, io ne ho avuti 10, 5, 7 a seconda dei periodi.
La stessa identica cosa, la stessa identica cosa. So che abbiamo molti manager e imprenditori che ci ascoltano. È la stessa cosa gestire 10 dipendenti e 2500? Andiamo al traffico, va.
Andate piano.
24 mattino.
Quindi niente conseguenze alle linee rosse, quindi roulette russa, lanciamo i missili su Mosca.
Ma chi ha detto? Ma lei, abbia pazienza, no, cerco di non arrabbiarmi, ma lei ascolta quello che diciamo, abbia pazienza, nessuno ha detto si lanciano i missili su Mosca. L'autorizzazione riguarderebbe il fatto di colpire delle infrastrutture militari dalle quali partono gli attacchi verso l'Ucraina. È una cosa diversa, cioè non è questi missili servono per colpire Mosca, è un'altra cosa. Poi possiamo ragionare se questa linea rossa viene superata, che cosa succede, cosa fa Putin, e là si possono divergere le idee. Ricordatevi sempre che è un gioco da parte anche di Mosca, così come da parte di altri, perché il gioco diplomatico, un gioco di bluff e contro bluff, quindi può darsi che questi lo considerano davvero una linea, lo considerino davvero una linea rossa, ma può darsi anche, visto quello che è successo in passato, che non la considerino una linea rossa. Quindi dibattito aperto su questo, riflessione aperta su questa, però facciamolo, abbia pazienza caro ascoltatore, sulla sostanza e sulle cose. Nessuno ha detto colpiremo Mosca, cioè l'Ucraina non ha detto colpiremo Mosca con quei missili. Parliamo invece della Germania, che annuncia una stretta sui confini in seguito ad un attentato che, come abbiamo raccontato, è avvenuto in Germania, e l'idea appunto è di quasi sospendere Schengen, ci sembra di capire. Non è la prima volta che se ne parla. Se ne è parlato spesso per quanto riguarda la Francia e non solo, e non è la prima volta che ne parliamo con Chiara Favilli, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Firenze, membro dell'ASGI, l'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Professoressa Favilli, buongiorno, bentornata.
Buongiorno, grazie.
Allora, purtroppo abbiamo pochi minuti, però le chiederei di dirci che cosa ne pensa, se la cosa può fare effettivamente la Germania e se quello che immagina di fare è legale oppure no.
La Germania interpreta in maniera ovviamente molto estensiva e a proprio favore, diciamo così, il regolamento che è in vigore, il codice frontiere Schengen, che autorizza gli stati a ripristinare controlli alle frontiere interne per vari motivi, tra cui minacce alla sicurezza interna e minacce all'ordine pubblico, causate però da ragioni che dipendono e sono, diciamo, apprezzate dai singoli stati. Diciamo che qui c'è veramente un crinale molto delicato, nel quale spetta agli stati, ecco, interpretare queste regole nel modo, diciamo, più conforme alla finalità del regolamento. Dico spetta agli stati perché sono gli stati che appunto valutano se c'è questa minaccia che consente il ripristino dei controlli alle frontiere, la notificano la decisione alla Commissione, dopodiché si instaura un dialogo con la Commissione, quindi anche la Commissione interpreta e valuta se c'è questa minaccia e se effettivamente il ripristino conforme, ecco, al regolamento, rispetta il regolamento. Ma ecco, qui si instaura, sì, questa negoziazione, e finora, ecco, la Commissione dal 2015 in poi, da quando gli stati hanno iniziato, ecco, a questo, sì, questa interpretazione molto lasca, ecco, del regolamento, la Commissione ha sempre favorito e ha sempre accettato, ecco, l'interpretazione, sì, che gli stati hanno dato, quindi il fatto che sussiste una minaccia.
Sì, peraltro, quindi mi scusi, professoressa, c'è, sì, sì, mi sembra di capire, con questo chiudiamo, che c'è un ampio margine politico, un po' come succede per le regole di bilancio, diciamocelo, no? Nel senso che uno va là, negozia con Bruxelles e Bruxelles ti dice va bene, questo tutto sommato lo interpreto come conforme al diritto europeo, salvo ovviamente ricorsi, sì, di qualcuno, no? Cioè, immagino.
Certo, certo, no, i ricorsi che poi vanno, sono ricorsi individuali, la Commissione potrebbe pure fare un ricorso volendo, ma non l'ha mai fatto dal 2015 in poi, è proprio come dice lei, e questa dimensione della negoziazione è stata anche rafforzata perché c'è stata una riforma a giugno 2024 che ha ulteriormente, come dire, reso interpretabile, ecco. Dopodiché il ripristino dei controlli dovrebbe essere temporaneo, dovrebbe durare quanto dura la minaccia, ma la Germania, e dovrebbe ad esempio essere di 30 giorni in 30 giorni rinnovato il ripristino, invece la Germania adesso ha annunciato un ripristino dei controlli per 6 mesi, ritenendo che questa minaccia evidentemente sia costante e che determini questa necessità, e il collegamento tra la minaccia alla sicurezza interna e i flussi interni, l'immigrazione, ovviamente un collegamento che fino al 2015 non era ma è stato fatto, adesso invece è stato fatto dal 2015 ed ormai è passato, ormai è considerato, come dire, pacifico che i movimenti, sì, interni nell'area Schengen costituiscono una minaccia. Questo, diciamo, rientra nelle interpretazioni, però ricordiamo che ci sono tanti strumenti, sì, che insieme a Schengen sono stati usati, introdotti, di controllo, sì, di polizia, di controllo, di cooperazione, quindi insomma è dubitabile, o quantomeno si può criticare il fatto che sia solo quella, ecco, la misura che possa essere utile per difendere la sicurezza interna dei singoli paesi.
Allora, grazie Chiara Favilli, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Firenze, membro dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, e grazie per questi chiarimenti e queste spiegazioni. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. C'è GR24, ci risentiamo subito dopo.